periodico disturbo catodico. L'effetto è magico, lascia uno strascico molto benefico, anche se già fradicio. Vilipendio tour per chi alza la testa, vilipendio tour per chi protesta, vilipendio tour sotto il tallone del nano. Se ti scappa un vaffanculo vuole dire che sei sano. Vilipendio tour per Bertolaso che risolve l'immondizia con il travaso, la mette sopra un treno e sai che soluzione, e poi entra in abuso con l'esercito del piscione. Aquilani, fate attenzione, vi fanno vendere le case per disperazione ad una società di cui è socio Berlusconi. Per lui è un affarone, tu diventi un barbone. Ci dicono i terremoti non si possono prevedere, sapevano soltanto quanto ci potevano guadagnare. Ci dicono che è legale espatriare gli immigrati, cos'è legale io davvero non saprei. Un tempo è stato legale anche gasare gli ebrei. Di vilipendio mi hanno accusato e poi mi hanno perdonato, hanno detto perché Alfano ha illuminato. Ma l'Alfano illuminato è molto kitsch, meglio la palla come neve.
Alessandro Vecchiarelli, prima di cominciare a parlare di Sabina Guzzanti, riveliamo subito il tuo conflitto di interessi.
Beh sì, più che un conflitto di interessi è un interesse comune. Io sono stato a scuola, nella stessa scuola con Sabina Guzzanti, tra me e lei c'è una differenza di un anno, quindi lei era nella classe avanti alla mia. Ma diciamo che per quei cinque anni, anzi quattro, considerando che io appunto ero un anno più piccolo, abbiamo avuto spesso modo di incontrarci, ho avuto modo molto spesso di stare, non posso dire di essere stato il suo migliore amico, ma insomma eravamo buoni conoscenti, diciamo così.
Era già, come si può dire, una comica in fieri?
No, diciamo che lei da sempre, nel mio ricordo, è stata una persona interessata alla recitazione principalmente. Quindi io ricordo le sue performance nella scuola durante i lavori che venivano fatti ogni anno, ma con un aspetto, diciamo, più serio, ecco, come attrice seria, non come attrice comica. La parte comica, la parte divertente veniva fuori nel rapporto privato, appunto, quando poi si usciva o ci si vedeva per una cena o per fare qualcosa insieme. E sì, effettivamente già da allora le sue battute erano particolarmente fulminanti e in qualche modo temute, proprio perché riusciva sempre a colpire e a centrare quelli che erano argomenti divertenti, ma anche, diciamo, scomodi in qualche modo, no?
E poi qualche anno dopo te la trovi in televisione.
Esatto, c'è un aneddoto proprio che è legato a questo, ed è legato alla sua apparizione, forse quella che le ha fatto fare il primo grande salto, la prima grande impressione sul pubblico. Lei apparve nella trasmissione Avanzi, che era curata da Serena Dandini e che radunava un gruppo di giovani attori e stand-up comedian, li definiremmo qui in Australia, ma di giovani comici. E lei apparve più o meno dal nulla impersonando Moana Pozzi, quella che è probabilmente una delle sue imitazioni più famose. E io ricordo chiaramente come nel momento stesso in cui lei finì il suo intervento come Moana Pozzi, il telefono di casa mi squillò perché altri amici, compagni di scuola, l'avevano vista anche lei e cominciò una serie di telefonate a dire: ma hai visto Sabina? Ma è straordinaria, è fantastica. Ma non era così quando stavamo a scuola, è molto più divertente.
Stai passeggiando, ascoltami bene Locke, stai passeggiando per strada. A un certo punto noti in un negozio di animali una barboncina e te ne innamori a vista d'occhio. Dopo un mese che siete chiusi in casa a fare del sesso, bussa alla porta una zia bigotta, tutta piena di tabù, che entra in camera da letto e la prima cosa che nota sono gli anelli. Tu che cosa fai? A. Cerchi di negare il corretto uso degli anelli dando dei calci alla barboncina che è lì che sbava per fare la quarta o la quinta. Oppure cerchi invece di farle capire alla tua zia il corretto uso degli anelli e legandocela e costringendola a fare la posizione dell'ostrica viennese.
Ascolta.
Oppure ci ti tocchi.
Sabina Guzzanti è anche finita spesso nei guai con la giustizia, non tanto per azioni illegali, quanto per essere stata querelata dalle persone che imitava e che in un certo modo prendeva in giro, il «lei non sa chi sono io» applicato alla televisione.
Beh sì, diciamo che la comicità di Sabina Guzzanti è sempre stata una comicità, come dicevo prima, molto cattiva, se vogliamo usare questo termine. Non nel senso che sia di cattivo gusto, ma perché lei è estremamente decisa, estremamente chiara, diciamo così, nel momento in cui prende di mira un personaggio o un'abitudine che in qualche modo va censurata. In particolare lei ha avuto grossi problemi durante tutto quanto il periodo dei governi Berlusconi, in quanto non è un segreto per nessuno il fatto che lei sia schierata nel versante opposto, ideologicamente parlando, del Cavaliere, e in particolare in alcune occasioni, mi sembra ricordare nel 2008 in particolare, durante dei suoi interventi in manifestazioni o comizi, il suo modo di ironizzare su Berlusconi e sui personaggi che lo circondavano è stato molto forte, diciamo che non ha mai, come si direbbe a Roma, non le manda a dire le cose. Ecco, in particolare, se io ricordo bene, lei è stata querelata proprio da Berlusconi, è stata querelata sicuramente dall'allora ministro, ora deputato, Mara Carfagna. Credo sia stata anche querelata per vilipendio di un capo di Stato estero per delle cose che lei disse sul Papa a un certo punto. Diciamo che insomma non si fa mancare nulla da questo punto di vista. Quando lei decide di prendere di mira qualcuno, lo fa con tutte quante le armi che le vengono messe a disposizione, e questo ha comportato per lei dei problemi di carattere legale. So che alcune di queste cause sono state risolte poi fuori dal tribunale, e altre invece l'hanno vista proprio attivamente doversi difendere e alla fine dover pagare. Ecco, in particolare l'onorevole Carfagna ha ottenuto un risarcimento di qualche decina di migliaia di euro, mi sembra di ricordare.
Perché a questo punto la domanda che aleggia è: ma allora per chi dobbiamo votare? Non lo so. Il compito dell'artista finisce qui e gli deve soltanto stimolare delle riflessioni, porre delle domande. Cosa dobbiamo fare? Non lo so. Se proprio volete una morale per lo spettacolo, posso soltanto osservare che a un certo punto si sentiva dire: ma non è possibile che questo succeda, l'Europa non può permetterlo. Ma ovviamente l'Europa non ha poteri politici, siamo semmai noi che possiamo inquinare l'Europa, ma è difficile che l'Europa faccia qualcosa per noi. Però è interessante l'escalation, perché all'inizio, vi ricordate, si diceva: i sindaci faranno qualcosa. E i sindaci che devono fare? Al massimo possono fare i bravi sindaci, punto. E poi dopo si è detto: il Parlamento farà qualcosa, e il Parlamento è diventato semplicemente quello che è diventato. E adesso va di moda dire: il Presidente della Repubblica deve fare qualcosa. Ma tra l'altro, voglio dire, il Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione conta obiettivamente come il due di coppe, anche se avesse voglia di fare qualcosa, e non mi pare che ce l'abbia, difficilmente potrebbe fare tutto quello che si deve fare. E poi adesso che c'è la crisi, senti dire: c'è la crisi, toccheremo il fondo, sto fondo farà qualcosa? È un po' difficile che qualcuno faccia qualcosa al nostro posto, e se qualcun altro fa qualcosa che dovremmo fare noi, è difficile che la faccia nel nostro interesse. Questa forse è la morale dello spettacolo: per cambiare le cose bisogna reagire, bisogna arrabbiarsi quanto basta.
Alcuni suoi film, documentari o film denuncia, e abbiamo già detto che la sua collocazione politica non è un mistero per nessuno, hanno avuto molto successo, in particolare anche in questo caso quelli che denunciavano l'influenza dell'allora Presidente del Consiglio.
Credo che i due più importanti, o quantomeno i due che hanno avuto più successo, siano stati Viva Zapatero nel 2005 e Dracula, l'Italia che trema, che era invece nel 2010. Ora, Viva Zapatero fu presentato al Festival di Venezia, addirittura alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2005, ed era un documentario sulla difficoltà di fare informazioni in Italia, su quelle che erano viste come le le lunghe mani del Presidente del Consiglio dell'epoca, vale a dire Silvio Berlusconi, sulla possibilità di avere una libera informazione sia nei giornali ma soprattutto nella televisione. Il documentario invece Dracula, l'Italia che trema, era un documentario che uscì nel 2010 che aveva come argomento principale il dopo terremoto appunto all'Aquila e le promesse non mantenute che erano state fatte dall'allora Presidente del Consiglio e che appunto a distanza di un anno o due dal terremoto non erano state realizzate.
Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda, come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna.
E ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione, naturalmente, e gli avvocati.
I sondaggi lo davano in caduta libera. Così, quando alle 3:32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del Grande Fratello e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano.
Questo terremoto è stato un grandissimo successo. Nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo.
Andiamo bene? Ma e le donne dove sono? Tutti gay, tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline.
Occupa di sta roba del terremoto, non è che c'è un terremoto al giorno.
Io ti dico stamattina alle 3:30.
Io pure. Ma boh.
Ciao.
Sono documentari militanti, per così dire, nel senso che sono chiaramente legati allo schieramento politico di cui la Guzzanti fa parte e non si tirano indietro dal fare apprezzamenti, battute anche pesanti, anche abbastanza scomode, diciamo così, nei confronti del loro obiettivo. Se vogliamo, probabilmente il modello a cui lei si ispira è quello di Michael Moore, il regista che ha vinto anche un Oscar con il documentario Bowling for Columbine, che appunto ha uno stile documentaristico particolare, nel senso che invece di lasciar parlare le immagini, interviene personalmente all'interno delle immagini stesse, delle cose che riprende e ne dà la sua interpretazione in maniera molto chiara.
Sabina Guzzanti è una presenza costante nella televisione italiana da almeno 25 anni, dopo però un'assenza di qualche anno è tornata proprio recentemente in televisione.
Sì, diciamo che subito dopo, allora, bisogna fare un attimo un passo indietro. Nel 2003 lei iniziò uno spettacolo che si chiamava Riot, in cui faceva appunto della satira su Mediaset, sulla Berlusconi e così via. Questo programma fu chiuso dopo la prima puntata e lei per quasi una decina d'anni in qualche modo è rimasta fuori dal mondo della televisione. È ritornata sui piccoli schermi proprio lo scorso anno, prima con delle partecipazioni ai programmi di Michele Santoro e poi con un piccolo programma che ha fatto sulla 7, si intitolava 1, 2, 3 Stella. Quest'anno, proprio nel 2016, quella che era stato un suo esperimento, cioè uno show in internet, un web show che si intitolava TG Porco, è diventato un programma televisivo e di conseguenza è riapparsa a tutti gli effetti e ha ripreso il suo ruolo di fustigatrice dei costumi e della classe politica della nostra televisione italiana.
Il 513, articolo che di fatto rende inutilizzabili la maggior parte delle testimonianze e delle confessioni.
Il 513 è un articolo contro i giudici, per cui se tu patteggi con lo Stato per ridurre la tua pena e non essere arrestato, firmi una confessione e gasti uno zozzone mascalzone, lo Stato poi ti è grato per la collaborazione e torni a casa libero e sotto protezione. Fin qui va tutto bene, è tutto regolare, è così in tutto il mondo, non c'è niente da eccepire, ma il 513 interviene a questo punto stabilendo, per fare un sunto, che se quello che hai detto
tutto a suo tempo davanti al PM per patteggiare. Non lo confermi tale e quale, 5 anni dopo davanti al tribunale, quello che hai detto a suo tempo più non vale. E se non confermi la tua confessione, non subisci nessuna sanzione. Ma il beneficio che a suo tempo hai patteggiato, quello sì che è confermato, anzi, può essere doppio, perché anche con la mafia puoi avere fatto un patto dopo aver trattato con lo Stato. E sarà un caso, ma il commercialista Giuseppe Messina, che aveva accusato Gian Marinaro e che per questo era costretto a vivere all'estero sotto protezione, quando è passato il 513, della sua vecchia confessione non ha confermato niente, dopodiché è tornato a vivere a Trapani, dove ora esercita tranquillamente. Per il suo reato non ha pagato, anzi, si può dire che gli ha fruttato. Mentre il povero PM che ha lavorato sul processo ha dovuto rendersi perché l'hanno fatto fisso, perché le prove raccolte gliel'hanno tolte. E il povero PM si chiama Ingroia e non è il primo rospo che ingoia, spero sia chiaro. Per qual motivo è fuori Gian Marinaro? Lo dico per Sgarbi. Deve saperlo che è fuori solamente per una sorta d'espediente, lo dico per lui che sia un po' più prudente, ci vuol rispetto con certa gente, non può mettersi a urlare come fa normalmente. Stati zitto, me ne vado, rincoglionito, pecoraro, mi risiedo, me ne vado, boom!